your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Of all the evil that will have to end.
It will, oh yes, it will. Does it hurt me?
All right.
It will end.
All right. Some folks are gonna get just to stay
Questa era Revolution Part 1, che veniva sfumata proprio perché ci sarebbe poi stata una Part 2. Nina Simone ad iniziare la nostra chiacchierata con l'ospite gradito Walter Toscano, che abbiamo al telefono. Ci sei, Walter? Attenzione, ci sei? Eccoti qua.
Sì, ci sono. Buonasera.
Ben arrivato a radiocittaaperta.it, grazie per aver accettato la nostra intervista.
Grazie a te dell'invito.
Figurati. Stavamo appunto dicendo, prima di collegarci in diretta, che questo libro, tra i tanti meriti, è anche quello di avere dei capitoli introdotti da una specie di playlist. Per ogni capitolo c'è una citazione di un brano, quindi io, quando mi sono trovato la pappa pronta, ho detto caspita, qui approfitto della circostanza che fatico di meno. E appunto questa Revolution Part 1 è uno dei brani che vengono citati a inizio dei vari capitoli di questo libro. Perché tornare a parlare delle Pantere Nere nel 2024, se mi permetti questa domanda, caro il mio Walter Toscano?
Beh, è importante in realtà perché c'è una lunga tradizione legata anche all'eredità di questa organizzazione, che in qualche modo è riuscita a plasmare tutti i movimenti dal basso negli Stati Uniti, e che in qualche modo di tanto in tanto, nelle varie convergenze storiche negli Stati Uniti, in qualche modo viene sempre recuperato. La partenza di questo libro è stato anche quello che accadde nel 2020 con l'omicidio di George Floyd.
Che infatti lo metti, diciamo, nell'introduzione, questo episodio scatenante.
Sì, esatto. Il fatto che molti movimenti, anche insomma, dai più radicali a quelli meno radicali, in qualche modo hanno cercato di recuperare quantomeno il simbolismo, no, della Pantera Nera, che era diventato in qualche modo ed è diventato in qualche modo un simbolo abbastanza riconosciuto per tutti quelli che sono diventati o sono stati attivisti negli Stati Uniti, e non necessariamente attivisti, perché sono molti simboli, molti riferimenti li troviamo anche in tutto quello che fa parte del mondo pop, dalla musica al cinema, e quindi recuperare quella storia era interessante anche per comprendere intanto un movimento estremamente complesso e che storiograficamente, almeno in Italia, è stato analizzato in maniera molto grossolana, esatto. E negli Stati Uniti è diventato oggetto di studio abbastanza di recente, ma in qualche modo è difficile, ed è anche difficile anche per chi che l'ha studiata e ha scritto dei libri sul gruppo, cercare di fare una storia diciamo il più
oggettiva,
omogenea,
certo,
possibile,
sì,
esatto,
sì.
Di un'organizzazione estremamente frammentata.
A proposito di Pantere, va detto, insomma, a beneficio di chi non ha la mia età, che comunque questo simbolo della Pantera, che tu hai giustamente associato inevitabilmente alle rivendicazioni della popolazione afroamericana negli Stati Uniti, comunque poi venne assunto anche qui da noi in Italia. Ci sono stati un paio di movimenti studenteschi che hanno assunto la Pantera a proprio simbolo e a proprio, come dire, modello di riferimento, quindi insomma ha travalicato sicuramente anche il confine geografico degli Stati Uniti, questo animale che indubbiamente, al di là dell'eleganza e diciamo dei classici cliché che riguardano i felini in generale, comunque è proprio un simbolo di qualcosa quasi di indomabile e di difficilmente catalogabile, comunque inscatolabile.
Esatto.
Dimmi, scusa.
No, è anche interessante il fatto che comunque il simbolo ritorna poi in Italia già in maniera quasi coeva alla nascita del Partito delle Pantere Nere negli Stati Uniti, perché in Italia c'è una ricezione assurda di questo movimento, ma in Italia ritorna anche alla fine degli anni Ottanta, che vuol dire che in qualche modo è una memoria collettiva anche che
diciamo, si ripresenta. Beh, perché
esatto,
purtroppo
esatto.
I problemi quelli sono e quelli rimangono, al di là diciamo della bandiera della nazione in cui tutto ciò accade, perché poi alla fin fine l'attualità di questo libro sta anche nel fatto che al netto di quello che può essere proprio un'esigenza storiografica per andare a fare una cronaca quasi quotidiana di quello che è avvenuto dalla fine degli anni 50 fino a più o meno metà degli anni 80, se ricordo bene, c'è proprio un discorso che come tu dicevi, appunto, riferendoti a George Floyd e all'attuale Black Lives Matter, purtroppo magari non con gli stessi livelli di razzismo che hanno portato all'origine di questo movimento, ma comunque con un forte radicamento discriminatorio, le cose al di qua e al di là dell'oceano ancora sono tutte da risolvere, insomma, buona parte sono da risolvere.
Assolutamente. Assolutamente.
E, insomma, basti pensare a come qua pure in Italia tocca enfatizzare il discorso che abbiamo atleti dalla pelle scura e che bisogna in qualche maniera, insomma, ancora con questi discorsi molto, se vogliamo, elementari, che però evidentemente sono necessari per ribadire alcuni principi che alcuni strati della popolazione evidentemente non riescono proprio a metabolizzare, e non solo per loro ignoranza, ma proprio perché vengono portati ad essere così poco informati sull'argomento. Una cosa che sapevo, tra le poche che sapevo prima di leggere questo libro, è il fatto che, come tu giustamente dicevi te, e questo movimento, che è molto complesso, molto articolato, ha delle radici e delle funzioni sociali proprio per la comunità afroamericana che sono sfuggite ad una narrazione un po' mainstream, per cui quasi sempre, perlomeno nella percezione di chi non è entrato nello specifico dell'argomento, le Pantere Nere sono quasi un'organizzazione terroristica e basta, insomma, cosa che è tutt'altro di quello che è successo nella realtà.
Assolutamente, assolutamente, perché per molto, moltissimo tempo, diciamo subito dopo un po' la crisi di questa organizzazione che nasce nel 66 e in realtà conclude la sua parentesi storica più o meno all'inizio del, insomma, del, dell'anno 1980, quello che viene fatto dai media statunitensi molto spesso è stata quella di recuperare sì l'eredità del Partito delle Pantere Nere, ma per condannarne un po' quell'eredità, dicendo che fondamentalmente sono sempre state un'organizzazione terroristica armata,
certo.
Esatto. Mentre invece analizzare la, insomma, la storia di questo partito, di questo movimento, è interessante perché fa capire che il motivo per cui questo, questo movimento non a caso, come giustamente dicevi tu, diventa un simbolo di un lungo movimento del 68 che arriva pure in Italia, è il fatto che questa organizzazione si impegna moltissimo a livello sociale, a livello anche di relazioni, non soltanto con la comunità afroamericana, ma un po' con tutte quelle che sono diciamo le frange estremiste e non estremiste della sinistra, diciamo di base negli Stati Uniti, ma anche con il mondo dei media. C'è un grande impegno da parte di questa organizzazione per, da una parte, sollevare molti dei problemi strutturali del contesto statunitense che, diciamo, pone questo discrimine razziale tra bianchi
e non bianchi, diciamo.
Esatto.
No, ma infatti la cosa, parte, scusami, sì. La cosa importante che va sottolineata è proprio questa funzione. Loro avevano proprio degli sportelli aperti alla cittadinanza, ma come potrebbe essere un CAF qui da noi ad alcuni livelli, perché c'erano problematiche, e penso che tuttora ce ne siano, di gente che per indigenza, per ignoranza, per mancanza appunto di, un'informazione basilare, veramente si vedeva mettere i piedi in testa per qualsiasi cosa che poteva essere anche un diritto essenziale, insomma, quindi questa funzione quasi giornaliera, di pratica quotidiana, spesso e volentieri viene ignorata.
Esattamente, esattamente. Poi dall'altra parte c'era anche un elemento principale che è un po' quello che cerco di ricostruire io nel libro, che molto spesso la narrazione che ha, diciamo, si è avuta del Partito delle Pantere Nere è stata quella di inchiodare questo movimento in come qualcosa di esterno, no? a quello che è il contesto della politica statunitense, mentre invece questa organizzazione fin dall'inizio cerca di iscriversi in una tradizione politica americana, no? Non a caso citando la dichiarazione di indipendenza, tantissime anche, diciamo, parti anche della Costituzione statunitense, eccetera, per dire che in realtà il movimento è funzionale, no, anche all'inveramento di determinati principi a fondamento degli Stati Uniti, il che è interessante, no, perché il punto poi fondamentalmente di questa organizzazione era, oltre a denunciare, no, il razzismo e le discriminazioni anche su base, diciamo, legata alla classe nel contesto statunitense, ma è anche quello di, diciamo, l'obiettivo è anche quello di ampliare i margini di una cittadinanza che molto spesso nel contesto statunitense, diciamo, non includono appunto le minoranze razziali. E questa è una cosa, secondo me, molto interessante per dire che il Partito delle Pantere Nere non è mai stata un'organizzazione terroristica, ma semmai è stata un'organizzazione estremamente americana, statunitense, con una grande coscienza di cosa fossero gli Stati Uniti, ma anche una grande coscienza di quello che avveniva fuori dagli Stati Uniti. E quindi l'idea di doversi muovere politicamente anche guardando al contesto di quello che una volta veniva chiamato il terzo mondo, no? E che adesso noi definiremmo subglobale, per cercare di muovere in qualche modo non solo le coscienze, ma anche la politica di base del contesto statunitense, che, diciamo, nel lungo 68 era un po' alla ricerca di vari stimoli. Il Partito delle Pantere Nere è stata quella cosa lì, ecco.
Tra l'altro poi, insomma, il fatto stesso che si sia autodefinito partito e non movimento è proprio perché la loro idea era quella che dicevi te, cioè, insomma, di sì, essere fuori da certe logiche tipicamente dei partiti tradizionali, però comunque all'interno del sistema, non una cosa, non un oggetto estraneo alla società e soprattutto all'organizzazione federale statunitense. Insomma, era importante per loro proprio che si sono dati uno statuto. Poi ovvio che fanno la cosa più facile da vedere, è vedere questi qua col basco in testa, con i mitra e con i fucili, ma lì certo. C'è tutto un capitolo che tu hai dedicato, che si chiama proprio In difesa dell'autodifesa, che è proprio, fa capire che lo scopo non era quello di offendere, ma eventualmente quello di proteggersi, anche perché poi c'è stata una grossa campagna, proprio una caccia all'uomo, insomma, ricordo lo stesso Hoover, no? Dell'FBI, il capo dell'FBI, che gli andava a stanare con azioni che insomma sono quelle che poi negli anni di piombo nostro abbiamo visto effettuare nei confronti, che ne so, dei brigatisti o dei terroristi dinamitardi nostri. Insomma, secondo me va fatta anche, io ho iniziato il discorso parlando di fine anni 50 inizio anni 60, perché c'è tutto il lungo interessante capitolo, la premessa che determina poi la nascita delle Pantere Nere, che è il discorso di Malcolm X, il discorso di Martin Luther King, insomma i tentativi per cercare di far emergere le legittime istanze delle popolazioni, delle minoranze statunitensi, erano nate molto molto prima della nascita del Black Panther Party. Però a un certo punto, tra l'assassinio di Malcolm X e poi quello successivo, contemporaneo quasi, insomma uno dietro l'altro, di Martin Luther King e anche di Bob Kennedy, che se vogliamo era il punto di riferimento che molti afroamericani speravano di poter avere come interlocutore, perché sicuramente era, come dire, più aperto e più vicino. Insomma, arrivati a un certo punto, quelli hanno visto che le cose da un certo punto di vista non riuscivano a sbloccarsi, e quindi diciamo si sono trovati quasi inevitabilmente a fine anni 60 a tirare fuori gli artigli, per rimanere in tema di Pantera, no?
Certo, no, ma infatti diciamo la fortuna di questo partito è stata quella di prendere con sé una grande eredità storica, cioè nel senso che, come giustamente dicevi tu, diciamo alcune di queste radici sono relative agli anni 50 e a molte delle critiche soprattutto tra nord e sud degli Stati Uniti, no? Per cui mentre negli Stati del Sud nasce ed emerge il Movimento per i Diritti Civili, che anche lì aveva una lunga tradizione che in realtà non è legata solo agli anni 50 ma è precedente, e il contesto delle grandi città urbane negli Stati del Nord, dove mentre al Sud c'era una segregazione razziale che era prevista diciamo dalle quelle che vennero chiamate leggi Jim Crow, no? Mentre invece negli Stati del Nord questa separazione si aveva proprio nelle città, e emerge questa critica, no, che viene soprattutto da queste frange radicali del cosiddetto nazionalismo nero, che voleva quasi come limitato, no, il discorso di Martin Luther King dell'integrazione legata attraverso la lotta non violenta, ma anche attraverso proprio i processi per così dire formali e legali, no? Cioè il fatto che effettivamente nel momento in cui si sanciscono il Civil Rights Act nel 1964 e il Voting Rights Act nel 65, sembrava quasi, no, che si fosse raggiunta l'equità razziale, mentre invece
purtroppo è stato diciamo una mera illusione.
Esatto, e quindi è da lì che emerge questa organizzazione, che si rende conto, allora tanto vale utilizzare insomma questa critica che viene poi soprattutto dalle grandi città urbane per veicolarle e creare un'organizzazione che riuscisse anche a politicizzarle, no? E da qui anche un altro elemento di attivismo delle Pantere Nere, sempre con l'occhio lungo nei confronti della comunità. Poi c'è da dire che sicuramente questo è uno dei problemi che ho cercato di affrontare, e che uno dei limiti di questa organizzazione, che praticamente nasce nel 66 ma si espande in maniera veramente ingestibile nell'arco di pochissimo tempo, è il fatto che non hanno un vero collante ideologico, se non alcune parole d'ordine diciamo di riferimento che vengono utilizzate più o meno da tutte le singole sezioni che nascono, ma in realtà c'è questa difficoltà di questa sezione centrale che io ho analizzato nel cercare di unirle tutte in un'unica ideologia, che poi alla fine non arriva mai, no? E quindi in qualche modo quello che le tiene insieme, quello che tiene insieme tutta l'organizzazione, è il fatto che venga riconosciuto il Partito delle Panter Nere da tutti, compreso dagli altri movimenti della sinistra, come quello che loro definivano il partito d'avanguardia, no? Qualcosa che in qualche modo sia simbolicamente che pragmaticamente riusciva a mobilitare le masse. E questo funziona fin tanto che, ecco, non interviene poi anche da qui la repressione di cui parlavi tu, la repressione violenta, che è interessante anche lì perché comunque è un'organizzazione che fa di tutto per mostrarsi simbolicamente come il partito in armi, no? Cioè con il fucile, con il basco, eccetera. Ma è interessante notare anche che in realtà questo fucile loro smettono di portarlo fuori dalle singole sezioni praticamente a un anno dalla fondazione. Perché
però nell'immaginario collettivo rimangono queste, esatto, immagini, anche perché poi, come dire, le istituzioni avevano tutto l'interesse a stigmatizzarli e, come dire, foto alla mano, avere la riprova che c'era solo che da aver paura di gente del genere, insomma,
certo,
il classico spavento per l'uomo nero, insomma. Tra l'altro un legame che c'è tra quello che racconti tu e l'attualità sta anche nel fatto che le Pantere Nere, tra le tante istanze, tra le tante battaglie che hanno sostenuto, c'era anche un discorso che riguardava le condizioni carcerarie. Non a caso, se non ricordo male, tra i vari brani che tu hai menzionato c'è anche Attica Blues di Archie Shepp, che insomma parla appunto della rivolta del carcere di Attica nello stato di New York. Insomma, mi sembra che però da questo punto di vista la situazione carceraria, anche qui in Italia se vogliamo, è comunque squilibrata, nel senso che rispetto al numero dei detenuti, la percentuale degli afroamericani, così come qui da noi quella degli extracomunitari, per usare un termine molto generico, solo di comodo, è notevolmente superiore a quello che le proporzioni lascerebbero pensare.
Certo. Loro loro iniziano a denunciare qualcosa che poi ha avuto un'accelerata veramente repentina in realtà dopo la fine del Partito delle Pantere Nere, perché dalla presidenza Johnson si inizia, c'è questo interesse da parte dei vari presidenti, non necessariamente del Partito Democratico, del Partito Repubblicano, ma in generale di entrambi, nel controllare la criminalità. Perché la paura è che appunto soprattutto le grandi zone urbane potrebbero vedere un incremento di questa criminalità e che difficilmente gestibile. E le Pantere in realtà denunciano una cosa che poi si rivelò essere abbastanza palese, cioè il fatto che i processi di criminalizzazione nelle città degli Stati Uniti passavano attraverso una criminalizzazione intanto dei poveri, perché comunque c'è anche una criminalizzazione delle classi più povere, non necessariamente comunque del
afroamericano, certo.
Esatto. Poi se aggiungiamo il fatto che buona parte della, per così dire, le classi più povere nel contesto statunitense sono occupate o comunque sono costituite da minoranze, allora lì si crea quella costruzione simbolica, politica, eccetera, che vuole gli uomini afroamericani, ispanici, ma anche le donne, come portate quasi naturalmente alla criminalità. E quindi c'è questo processo poi che avviene anche negli anni Ottanta, soprattutto sotto la presidenza Reagan, con tutto quello che accade con la gestione anche dello spaccio di droga, con il crack, insomma, che gira per i quartieri.
Quasi a voler neutralizzare certe, insomma, come dire, anestesizzare certe punte di contestazione. Insomma, anche qui in Italia c'è stato la smercio dell'eroina a inizio anni 70, era proprio volutamente per indebolire tutto l'antagonismo che si era creato alla fine degli anni 60.
Sì, diciamo che allora più che indebolire, poi ci sono varie scuole di pensiero. Io credo che l'interesse in realtà poi soprattutto delle presidenze da Reagan in poi era non tanto indebolire la politica di base, che negli anni 80 già era abbastanza, cioè tutto quello che era successo col movimento del 68, il movimento del Black Power, a un certo punto finisce molto male, perché già in realtà erano state molte organizzazioni erano state colpite dall'FBI, dalla polizia, quando in realtà anche ideologicamente si erano distrutte da sole molto spesso. però quello che accade è che in realtà c'è questo processo per cui per risolvere dei problemi legati alla, diciamo, alla povertà endemica nel contesto delle grandi città urbane, nel contesto anche della deindustrializzazione, no, che si verifica in tante città.
A Detroit, penso, certo.
Penso a Detroit, esatto. Anziché risolvere il problema con le spese federali, con un aiuto, no, dal basso, si interviene proprio con la repressione, che è un'altra cosa interessante che emerge poi anche quando scoppia la famosa rivolta di Los Angeles.
Quella di Rodney King, certo.
Esatto, in cui questi temi emergono in maniera molto, molto, molto forte, soprattutto da movimenti, tra l'altro, delle gang di strada, che fanno un discorso non esattamente praticamente uguale a quello che fanno il Partito delle Pantere Nere negli anni 60 e 70, cioè che se non il governo federale, statale, non si occupa della povertà endemica degli strati sociali più poveri e razzializzati, allora chiaramente
subentra qualcun altro, certo, come da noi la Camorra, che insomma praticamente in certe Camorra o mafia, quello che è, insomma, che alla fine diventano una specie di sportello del lavoro e diventano, diciamo, l'unica fonte di reddito per tante famiglie non abbienti, insomma. E comunque una cosa incredibile, passano gli anni, passano i decenni, però insomma poi alla fine certe cose sembrano ripetersi. Abbiamo parlato di Rodney King, le analogie con George Floyd, e purtroppo non è neanche l'ultimo della lista, insomma. Sta di fatto che proprio non ci si riesce a non avere questo atteggiamento assolutamente prevenuto, perché è di questo che si parla, e assolutamente discriminatorio, insomma, ce ne accorgiamo tutt'oggi, insomma, sembra quasi che 50-60 anni non siano neanche trascorsi. Poi è ovvio che ci sono certe situazioni, c'è stato Obama di mezzo, ci sono tante situazioni in cui i miglioramenti ci sono, però comunque io adesso non ho statistica alla mano, però se andiamo a confrontare il numero di poveri di 60 anni fa con quelli di oggi, i numeri non credo che siano molto diversi, anzi penso che siano peggiorati, e soprattutto sia tuttora ancora più evidente la predominanza di quello che sono le minoranze etniche in questi diseredati, insomma, questi ultimi.
Certo.
Non è cambiato nulla, insomma, se vogliamo il capitalismo esasperato che nasce appunto con la deregulation di Reagan e poi ovviamente arriva ai giorni nostri, è un ulteriore moltiplicatore di questi problemi, insomma. E quello infatti con cui volevo chiederti: che cosa rimane, che cosa c'è oggi di tutta questa esperienza, che cosa possiamo considerare come paragonabile oggi a quello che è stato il Black Panther Party e insomma tutto quello che ha rappresentato per la società nordamericana?
Certo. Questa è sempre una delle domande più difficili, perché in realtà è un'eredità contesa quello del Partito delle Pantere Nere, nel senso che da nord a sud degli Stati Uniti si è cercato in qualche modo di prendere l'eredità e portarla avanti, no? Ci sono delle organizzazioni che in realtà, per esempio, non hanno nulla a che fare col Partito delle Pantere Nere, penso al New Black Panther Party in Texas, che è stato a un certo punto anche condannato dai fondatori del Partito delle Pantere Nere perché è troppo estremista. Poi ci sono altre forme, se vuoi simboliche, di movimenti come per esempio Black Lives Matter, eccetera, che diciamo certe volte ha cercato di recuperare, appunto, come dicevo all'inizio di questa intervista, questa eredità. La verità è che il problema è che, diciamo, dalla crisi di questi movimenti del lungo 68, ma anche dall'inizio degli anni 2000, gli Stati Uniti pagano lo scotto di non riuscire a strutturare un movimento organizzato dal basso, che riesca effettivamente a farsi portavoce di tante problematiche negli Stati Uniti.
A fare un po' da catalizzatore.
Esatto. Black Lives Matter è stato forse l'organizzazione che ci si è avvicinata molto di più, ma con delle problematiche che loro stessi non sono riusciti a risolvere, perché in realtà molto più fluide rispetto al Partito delle Pantere Nere, perché chiaramente comunque poi, anche se sembra quasi che la storia si ripete, in realtà parliamo di contesti poi anche molto diversi. E poi anche legato al fatto che c'è in generale un impoverimento, no, della politica di base negli Stati Uniti, ma oserei dire anche non soltanto negli Stati Uniti, legata poi soprattutto al fatto che c'è da una parte questi processi di, diciamo, di neoliberalizzazione del mercato, che rende anche più difficile per chi vuole fare politica avere del tempo a disposizione per fare politica, no? E poi perché molto spesso questa politica, diciamo, dal basso si sposta o nei campus o nelle università, in cui a volte viene percepita anche dalle frange popolari come quasi estranea, no?
Sì, oppure come radical chic, come si dice dalle nostre parti.
Esatto, no? Nonostante magari poi le rivendicazioni siano più che legittime, anzi da sostenere. E poi c'è anche un problema anche legato al fatto che proprio la politica statunitense, diciamo, sia dal basso sia dall'alto, per così dire, ha un problema legato al fatto che in realtà si assottiglia sempre di più la differenza tra Partito Democratico e Partito Repubblicano.
Sì.
Per cui molti hanno cercato di fare politica di movimento nel governo, non riuscendoci, perché in realtà poi
c'è questo elefante gigantesco, poi insomma elefante è anche tra l'altro il simbolo di uno dei partiti, però voglio dire, c'è questo immobilismo quasi irreversibile e ormai endemico, come dire, che sembra quasi non poter essere in nessuna maniera combattuto.
Certo.
Allora, caro Walter, io intanto torno a ribadire un fatto, cioè che nonostante il libro non sia di recentissima pubblicazione, però un testo così importante e impegnativo è recentemente stato ristampato, cosa che insomma va a pieno merito dell'argomento e soprattutto del suo autore. Quindi ricordiamo che è stato ristampato di recente questo Pantere Nere, America Bianca, storia e politica del Black Panther Party, di cui abbiamo parlato con l'autore, lo diciamo per intero perché magari è più giusto, visto che Bruno Walter Renato Toscano, per noi che lo abbiamo chiamato Walter basta Walter, insomma un libro che ovviamente affronta argomenti che per chi ascolta Forno One possono magari suscitare anche un certo interesse, anche perché poi la storia della musica afroamericana è molto molto legata, è molto sensibile, se vogliamo è più sensibile la musica della società all'interno della quale questo movimento si sviluppa, insomma ci sono sempre stati grossi riferimenti a partire dalla Nina Simone che stiamo continuando a sentire sotto le nostre voci. Io purtroppo, come dico in questi casi, il tempo è tiranno, caro Walter, e sono costretto a salutarti e a congedarmi da te, ringraziandoti ancora sia per il bel libro e poi per le belle dritte musicali. Alcuni sono veramente, adesso vediamo pure se riesco a mettere qualche cosa che di solito non metto, perché c'è un'introduzione rap che mi intriga molto, forse riusciremo a metterla. Comunque, a corollario di tutto quello che ci siamo detti, penso che non ci sia come dire, conclusione migliore, perlomeno come musica per i titoli di coda di questa nostra chiacchierata, del brano che tu avevi indicato, di uno dei miei artisti di riferimento, che è Curtis Mayfield, con questa Ride On For The Darkness, che sicuramente è degna di tutta la nostra considerazione per quello che ha rappresentato Curtis Mayfield, così come Marvin Gaye ed altri artisti, proprio per questo periodo storico del quale tuttora abbiamo, come dire, delle propaggini che abbiamo cercato di raccontare. Hai qualcosa con cui chiudere, insomma, un'ultima frase, solo per, che ne so, ciao mamma, grazie per avermi, che ne so, dimmi qualcosa che potrebbe essere utile a chiudere bene questa chiacchierata.
Beh, no, grazie mille dell'invito, veramente è stata una bellissima intervista. Voglio ringraziare soltanto chi ha acquistato il libro fino ad adesso, perché ci tengo a sottolineare quanto sia difficile per un ricercatore poter portare avanti il proprio lavoro, e se non fosse per insomma anche per il sostegno da parte anche di persone interessate agli argomenti che a volte sembrano distanti, no, e che decidono di acquistare il libro, non ce la faremmo, ecco, quindi ne approfitto per ringraziare tutti e tutte.
Beh, ma indubbiamente questa ristampa è una bella iniezione di fiducia, insomma è un bel, come dire, attestato anche di stima e di considerazione nei confronti del tuo lavoro. Allora, caro Walter, ti dico così che a breve, come già ti avevo annunciato, sarà disponibile il podcast relativo a questa nostra chiacchierata che, come detto, si chiude con l'ascolto di un brano citato proprio nelle pagine del libro di cui stiamo parlando, ossia questa Ride On For The Darkness, Curtis Mayfield. Grazie ancora, Walter.
Grazie a te dell'invito.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.